Amici, la Santa Famiglia di Nazareth, ce la mettiamo davanti agli occhi, come modello, come prototipo da imitare. Ma questa famiglia di oggi, di Nazareth, oggi, è come modello della nostra gente? Dice la Madonna Lucia Fatima, quando crollerà il matrimonio e la famiglia, sarà l'ultimo scontro fra Satana e Cristo. Ci siamo arrivati, eccoci, ci siamo. Allora oggi, amici, permettetemi, sarebbe troppo lungo esaminare le Sante Scritture sul comportamento di Maria, Giuseppe, di Gesù a Nazareth. Oggi vorrei darvi dei flash, quattro flash, sulla famiglia come dovrebbe essere. Innanzitutto la radice della famiglia è l'amore. Senza l'amore non esiste la famiglia. Quindi vorrei parlarvi brevemente dell'amore, del matrimonio, dei figli, dei protagonisti della famiglia, l'uomo e la donna. È un'impresa, riuscirò, penso, in 20 minuti a darvi dei suggerimenti perché ci possiate riflettere. Quando l'amore vi chiama, seguitelo, anche se a vie sassose e ripide. E quando vi parla, credete in lui, benché la sua voce possa disperdere i vostri sogni, come il vento del nord divasta il giardino, poiché, prima chicca, come l'amore vi esalta, così vi crocifigge, e come vi matura, così vi poterà. L'amore non dà nulla fuorché se stesso, e non coglie nulla se non in se stesso. L'amore non possiede, non possiede, né vorrebbe essere posseduto, perché l'amore è sufficiente all'amore. E non pensate di dirigere l'amore, perché se vi trova degni è lui che vi conduce. L'amore non desidera di consumarsi. Se amate davvero, siano questi i vostri desideri: destarsi all'alba con un cuore alato e ringraziare a sera con una preghiera per l'amato nel cuore e un canto di lode sulle labbra. Amici, l'amore si fa, si costruisce, si concepisce, lo si agghinda, lo si abbellisce. Con che? Ciascuno con l'arte del suo cuore, della sua sensibilità. L'amore non è un appartamento chiave in mano, Non è un vestito già confezionato, ma una stoffa da cucire, da tagliare, da creare. È un cammino irto di difficoltà, a tanti meandri. È un cammino che prevede cadute, delusioni, gioie, speranze, scontri, aggiustamenti. È come un fiume che talvolta insecca ed ecco la crisi. Leggete il Cantico dei Cantici, no? I notturni, la stanchezza dell'amore. Capita, non so cosa più da dirti. È talvolta un fiume traboccante di linfa vitale, ma sempre verso il mare infinito. Quest'amore, come dice Platone, lo dobbiamo trasformare. Lui si ferma al primo gradino, non ne conosceva altri. Trasformare l'eros, il pian terreno, che potremmo identificare con il feeling dell'innamoramento, che è irrazionale. Tu non sai perché quella ragazza o quel ragazzo si mettono insieme, che ne sai? Uno sguardo, un sorriso, i capelli, una gonna, un vestitino, che ne sai? La simpatia, un sorriso. E ancora il primo stadio, lo stadio del colpo di fulmine, coup de fulmine, dice i francesi. Amici, colpo di fulmine, ma è irrazionale. E questo colpo di fulmine, questa irrazionalità iniziale, deve cominciare a salire, per salire al primo piano, che Platone chiama la filia, l'amicizia, che noi diciamo con altre parole moderne, che consiste nel trasformare l'irrazionale in razionale, e cioè impegniamoci con tutte le nostre facoltà, con l'intelligenza che cerca la verità, con la volontà che cerca il bene e con i sentimenti che produce l'amore. Platone si è fermato qui, è un amore umano. Due persone si vogliono bene non solo quando si innamorano, ma poi scoprono l'affinità, la sensibilità, i lati positivi, e quando uno è innamorato i lati negativi passano in secondo piano. Ma si vedono, Dice l'amore è cieco, no, deve essere occhi aperti, se no fallisce. E non dobbiamo, noi cristiani saliamo al secondo piano. Eros, irrazionale, filia, piena razionalità, saliamo al agape, che vorrebbe dire anche banchetto, convivio. L'agape è quell'amore oblativo, cioè che dona senza mai chiedere nulla. Amici, a che punto siamo del nostro matrimonio? Siamo all'eros? Siamo alla filia? O siamo all'agape? Rifletteteci. Il secondo aspetto è il matrimonio. Voi siete sbocciati insieme e insieme starete per, dico una parolaccia, sempre. Insieme, quando le bianche ali della morte disperderanno i vostri giorni, insieme nella silenziosa memoria di Dio, vi sia spazio della vostra unità e fra voi danzino i venti dei cieli, amatevi l'un l'altra. Ma, terza chicca, non fatene una prigione d'amore. Riempitevi a vicenda le coppe, ma non bevete da una coppa sola. Datevi il cuore, ma l'uno non sia rifugio all'altro, perché soltanto la mano della vita può contenere i vostri cuori. E state insieme, ma non troppo vicini, perché le colonne del tempio sono distanziate e la quercia al cipresso non crescono l'uno all'ombra dell'altro. Amici, come mai oggi i giovani convivono per la quasi totalità? Cioè perché non hanno lavoro, dicono, è vero. Perché non hanno la sicurezza nel futuro, è vero. Perché non hanno certezze, è vero. Ma perché i ragazzi non si sposano né in chiesa né in comune? Lo dico io perché. Hanno paura di questa parola sempre. In un mondo di precarietà, la salute, il lavoro, la scuola, la politica, l'economia, tutto è precario. Cioè, come sta sta parola sempre? L'amore come può inserirsi sempre in un contesto di precarietà? È spaventoso amarsi sempre, amici miei, sempre, sempre. Ecco perché convivono. I ragazzi d'oggi non si conoscono e quindi non si amano. Dicono i latini, non puoi amare ciò che non conosci. Vi porto un episodio dei nostri ragazzi del nostro corso. Dopo 6 anni di convivenza, Monica, tu sei testimone di decine di corsi di fidanzamento. Fagli sentire ai miei amici che mi ascoltano se queste cose non ce le hanno lette e anche scritte. Dopo 6 anni di convivenza, marito e moglie, pur non essendolo, ci scrivono questa coppia. Noi non abbiamo parlato se non con questi termini. Caro Doni, caro Mario, cara Monica, cara Assuntina, i nostri formatori, noi sono 6 anni che stiamo insieme, ma non ci conosciamo. L'amore, la passione, i sensi ci hanno impedito di conoscerci a fondo. D'ora in poi abbiamo di comune accordo cessati i nostri rapporti sessuali. Fino a quando Dio li benedirà, e ci uniremo nel sogno di Dio, nella gioia del Signore. Capito? Non le dice il prete perché le cose le deve dire, le dicono, questa è una coppia, ma potete darvene tanti di questi esempi. Quando i giovani capiscono cos'è l'amore profondo, salgono, vanno fino, pensate all'agape, ma con una gioia indicibile. E queste coppie sono sempre sul mio telefonino, mi scrivono, vengono a battezzare i figli, vengono a ringraziarmi. Coppie di 15 anni fa, 20 anni fa, doni! Ricordiamo ancora quelle parole scritte nel nostro cuore. Ogni tanto ci torniamo che hanno dato un indirizzo alla nostra vita. Bello, amici, bello. Per sempre. Una parola terribile, ma che spaventa. Datevi il vostro cuore, ma lui non sia rifugio, una prigione. I nostri furbacchioni spesso dicono il matrimonio è la prigione, la fine dell'amore. E certo, e per chi non capisce, per chi è licenzioso e libidinoso, per chi fa dell'amore il semplice corpo, il semplice sesso, ha ragione, non c'è altro. Non c'è altro. Ma per chi veramente concepisce l'amore come ricchezza d'animo, come scambi di sensibilità, come profondità di sentimenti, come nobiltà per poter crescere nell'anima e nell'animo, amici, il matrimonio non è una prigione, è lo sboccio dell'amore. Attenzione però che la famiglia è una piccola chiesa domestica e la chiesa non è mai chiusa, guardate. La Chiesa è sempre aperta al mondo, il che suppone che noi ci apriamo agli altri mediante l'esercizio di ogni virtù, soprattutto la disponibilità al dono che arricchisce la vita. Bello. State vicini, ma non troppo vicini. Don Ignazio, io mi sono appiattita, stupida. Quello che vuol lui faccio? No. Ho perso la mia identità. Sbagliato. L'amore non è appiattirsi, è confrontarsi. L'un è ricchezze, è Giovanni Paolo ha usato una parola bellissima, è l'unidualità. Uni, siamo uno, ma rimanendo due. Quindi ognuno con la sua fisionomia spirituale, interiore, per confrontarsi e per arricchirsi, perché se fossimo tutti uguali, che morte sarebbe, che bruttezza è. Ma siamo tutti diversi per poterci arricchire, perché quello che non ho io ce l'hai tu e viceversa. Quindi attenta alla famiglia che si chiude in se stessa, ma si deve aprire attraverso l'esercizio dell'onestà, della correttezza, eccetera, eccetera, ma soprattutto il dono della disponibilità. Ciascuno nel matrimonio deve rimanere ciò che è, per diventare insieme ciò che si vuole. I figli, è un capolavoro questo, i figli non sono i tuoi, manco i miei, no. I figli non sono i vostri, sono i figli e le figlie della vita, nascono per mezzo di voi, logico, ma non da voi, dimorano con voi, ma tuttavia non vi appartengono. Potete dar loro il vostro amore, ma non le vostre idee. Non sono fotocopie dei genitori, Capito, ragazzi? Tu non devi essere tu piccolina, che ti conosco bene, come tua mamma e tuo papà. Tu sei te stessa. E tu, con l'aiuto della mamma e del papà, che fanno da educatori, chi sono gli educatori? Non quelli che bastonano. Sono quelli che usano il metodo socratico della maieutica. Ti spiego? Quelli che usano la saggezza per poter tirar fuori dal tuo cuore, il meglio di te, per poter sviluppare tutte le tue virtù interiori e crescere nella piena maturità della tua identità, diversa da quella dei genitori. I figli non sono fotocopie dei genitori. Potete dar loro il vostro amore, ma non le vostre idee, perché essi hanno le loro idee. Potete dare una casa al loro corpo, ma non un'anima alla loro anima, perché la loro anima abita la casa dell'avvenire che voi, noi adulti, non potete visitare neppure con la vostra fantasia. Potete sforzarvi di tenere il loro passo, ma non pretendete di renderli simili a voi, perché la vita non torna indietro, né può fermarsi a ieri. Voi, genitori, siete l'arco dal quale, come frecce vive, i vostri figli sono lanciati avanti. Amici, è una cosa meravigliosa. Quante volte ci di questo figlio ne facciamo, non ne fa niente. Il figlio farà, con la nostra esperienza e i nostri consigli, quello che vorrà far lui. Amici, due ultimi esempi. L'altro ieri, la settimana passata, una ragazza laureata in chimica, impegnata a Milano, stipendio 2.000-3.000 euro al mese, già alto grido, no? A un certo punto dice la mamma: questa non è la mia missione. Dice: ma figlia mia, ha studiato chimica per fare la farmacista, per fare la chimica, ma che stai a fare? Dice: no, io non sono felice. Ma c'hai il lavoro, c'hai anche il ragazzo. No, non va bene, sto sentendo qualcosa di più grande. Sapete che ha fatto? Ah sì, sì, sono le clausure. Ma è scema o è impazzita? No, amici, non è né l'uno né l'altro. Quando senti il Padre Eterno che ti chiama, lasci la chimica, lasci lo stipendio, lasci la farmacia e dici: Signore, io ti seguirò dovunque tu mi chieda di andare. Un altro, un ingegnere, laureato in America, a Boston, a Houston. Amici, un ingegnere, pensate quanti sacrifici i genitori hanno fatto per farlo ingegnere. A un certo punto, anche lui ricercatissimo in Italia, 2 o 3 lauree c'aveva, pensate, no? Ma lauree specialistiche proprio americane. Lo cercavano tutti. Amici, dopo un par di mesi dice al papà: papà, io ti chiedo scusa, tu quanti sacrifici avete fatto per farmi studiare, ma io non faccio l'ingegnere. Figlio mio, e che ci vuoi vedere morti? Abbiamo sacrificato tante sostanze economiche per farti una persona coltissima e tu lasci abbandoni? Sapete che gli ha detto? Papà, fammi andare da Assisi, ma sto Francesco. Ma sentite quanti guai combina. Sto Francesco, questo ingegnere è Assisi. Dice al papà: papà, ascoltami, io non torno a casa. Mi faccio frate francescano e seguo San Francesco. Papà e la mamma scoppiate in lacrime, non so se sono andati a trovarlo ad Assisi. Amici, ne facciamo la chimica, la farmacista, l'ingegnere, poi tutti. Non ne fate niente. I figli fanno quello che loro vogliono e il Signore consiglia. I figli, ricordatelo, non ci appartengono, non sono i nostri, sono i figli e le figlie della forza della vita. Date una casa al corpo, ma non le vostre idee. I figli sono la freccia scoccata dal vostro amore che va verso l'infinito. I protagonisti, l'uomo e la donna, abbiate davanti San Giuseppe a Nazareth. A Nazareth. Che uomo grande. Come è chiamato dalla Bibbia San Giuseppe? Vir Justus, l'uomo giusto. Ma questa parola biblica non ha il senso che ha in economia e in sociologia. Quando si parla di Justus, biblicamente parlando, si parla di un uomo che è coronato da tante virtù. Quindi Giuseppe era il recettacolo di ogni virtù. Ma come poteva fare il Padre Eterno fidarsi di dare in mano al suo figlio se quest'uomo era l'uomo più grande del mondo, più virtuoso del mondo? Abbiate, uomini che mi ascoltate, papà che mi ascoltate, questa immagine di Giuseppe, l'uomo giusto. Chi è il padre? Dice la Bibbia: amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa. Amate le vostre mogli, un amore che porta alla croce. Ecco. Tu marito ami tua moglie se lui per te è al primo posto. Tu donna ami tuo marito se per te il tuo marito viene prima di te. Lui viene prima di te. Amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa. Chi è sto papà? Amici, il papà rappresenta nella famiglia cristiana e umana il fondamento autorevole di certezze. Quante volte i figli dicono: vorrei essere come mio papà. Quante volte lo dicono i figli nostri, no? Orgoglioso di mio padre. Bravo. Ma sì, lo davvero, eh? E tu, papà, sii orgoglioso dei tuoi figli. Ma sì, fondamento autorevole, cioè credibile, di certezze. Maestro di onestà, di correttezza e di legalità. Sapete, nella cultura ebraica non è la mamma che educa tanti figli come in Occidente, è il padre. Il papà a 6 anni, quando prende sto figlio sulle ginocchia, dice: amore, vieni, il papà ti raddrizza la schiena e gli cita un brano della Bibbia. Il Signore onorerai e merazio con tutto il tuo cuore, e poi ci ricordati, parla il tuo papà. Il tuo papà, amici, sapete chi è il papà? L'autorità per i figli più importante della terra. Capito? C'è un comandamento apposta, il quarto: onora il padre e la madre. È una apposta. Il papà è la persona più autorevole, e lo deve essere, per i propri figli, più credibile. Prendete i vostri figli, papà, sulle ginocchia e insegnate ad addrizzargli la schiena. Il papà ti invita ad essere un ragazzino corretto, educato, onesto. Guarda il tuo papà come agisce. Buonasera. Per tanti padri, eh? Oggi le mamme ci sono sempre, ma i padri ci sono più. E che fine hanno fatto sti babi? Boh. Sì, ma io, Doni, quando vado al supermercato, il bimbo mi mette dentro un carrozzino, tonto. E non è questo il tuo mestiere, no? Dice: ma io cambio anche i pannolini. Bravo, ma non è questo il tuo mestiere. Dice: ma io porto anche le stoviglie, i piatti nella lavastoviglia. Sì, bravo, bravo, ma non è questo il tuo mestiere. Il tuo mestiere è un altro, hai un altro ruolo, ruoli diversi. Tu sei l'educatore di tuo figlio, sei colui che di questo bimbo, dono di Dio, devi fargli un uomo con la U maiuscola. Hai capito chi sei, uomo? La donna, e qui ci siamo. Dice Sant'Agostino, commentando il passo della Genesi, no? Quando in modo figurato, dice la Bibbia, mentre Adamo dormiva, per fortuna, la donna fu tratta dalla costola di Adamo. È un significato. Non è che ha fatto il gruco il Padre Eterno, eh? Un significato. Sentite Agostino che parola. Scrivetele. Non dal cervello, perché a lui fosse superiore, non dai piedi, perché a lui fosse inferiore, ma dal fianco, perché fosse uguale, sotto il cuore, perché fosse amata e protetta. San Paolo. Donne, siate sottomesse ai vostri mariti. Io non lo commento mai questo brano, perché rischio di essere preso a sassate durante il matrimonio. Che gente non capisce, non sa, non conosce. E chi non sa, chi non conosce, non può giudicare. Sia sottomessa al marito non vuol dire una sottomissione. Nella famiglia non c'è chi comanda e chi obbedisce, ma sono tutti due obbedienti. Non c'è un sopra e un sotto, sono uguali. Tutti e due obbedienti all'amore. Quindi quando parliamo di sottomissione, non parliamo in termini sociologici. Non sottomissione al comandante nella schiavitù, ma nell'amore. Non nella logica del dominio e quindi della violenza e della costrizione, ma nel servizio spontaneo e volontario. È dalla donna per prima che dipende la vita o la morte del matrimonio, ragion per cui la donna sia sottomessa, ma non in questo senso. Sottomissione, guardate queste colonne, contate poco quanti metri. Sottoterra c'è il doppio. Chi è che sta sotto? Perché questa chiesa si regge? Guardate, quell'anello che pesa tanti quintali, come fa a reggersi? Come? Dove si regge? Sapete dove si regge? Sulle decine di metri di cemento armato che partono dal nostro pavimento. Chi è che sta sotto? È colui che è la forza della costruzione. La donna è la forza della costruzione, è la colonna portante, non chi sta sopra regge, mica è questa la parte che regge, quella sotto che regge. La donna è sotto, messa, cioè messa sotto, perché è colei che regge, con la sua fortezza di donna, che cosa? Tutta la costruzione della famiglia. Quindi questo è il significato dell'essere sottomessa. La nostra amica Costanza Miriano, nostra parrocchiana, la mia ragazzina, sapete che lavora al TG3, lavora al 2000 col Vaticano, ha scritto un sacco di libri, ma il primo che ha scritto è il più bello: Sposati e si sottomessa. Pensate che in Spagna gli hanno proibito la pubblicazione, non ha capito niente, no? Chiaro. E lei spiega proprio questo, che la donna, è colei da cui dipende l'unità, la santità del matrimonio. La donna è il fondamento, non solo è il cuore, ma è messa sotto, è il cemento armato di tutta la costruzione. Quindi la donna sa che servire è regnare, che regnare è servire. E adesso permettetemi, ho sforato di 3 minuti, ma me lo permettete, non importa. Andrete a pranzo 3 minuti dopo. Permettetevi una pagina che non trovate in nessuna libreria, ce l'ho solo io. Il canto di Pale Turoldo alla donna. Faccio omaggio a tutte le donne qui presenti, alle ragazzine che diventeranno donne e diventeranno madri e spose. Faccio onore a voi donne che siete il fondamento sicuro delle vostre famiglie, lo voglio dedicare al vostro cuore infinito, alla vostra sensibilità magnifica, ai vostri nobili sentimenti, al vostro sacrificio. È la donna il sacrificio del mondo, il cuore del mondo. Quando venite a benedire la vostra pancia perché non avete figli, quante volte sta settimana doni, preghi, vieni qua tesoro, che Dio ti benedica, che questo grembo diventi un grembo fertile e non. Le donne scoppiano a piangere. Mi benedica Don Ignazio, la benedizione di Dio mi faccia veramente madre. Ma sì, figlia mia, io dico con tutto il cuore, questa donna, sentite che roba, il desiderio della maternità. Oggi è scomparso la gran parte delle donne. Lo dedico a tutti voi mamme, spose, che sostenete la fatica quotidiana nel sacrificio, nel silenzio, molto spesso nell'incomprensione. È nel cuore della donna che Dio deve aver nascosto il suo più grande tesoro. Perciò la donna è uno scrigno di segreti, di enigmi, di incanti e di misteri, quali l'uomo mai riuscirà a penetrare o a esaurire. E se la scintilla della vita avviene per traspirazione da bocca a bocca tra Dio e la sua creazione, l'anelito della sposa del Cantico dei Cantici mi fa pensare al desiderio cosmico di essere baciata dallo stesso Dio. Donne, Dio vi ha baciato sulla bocca a voi soli, trasmettendovi la sua potenza infinita, il suo amore. È la grandezza e il dramma, se si vuole, dell'amore, questo infinito anelito e della sua sempre cercata e ma raggiunta pienezza, di questa divina fame di amare e di toccare l'estasi e sentirsi allo stesso tempo sempre con le labbra screpolate dalla sete. Prima dunque la donna, questa creatura che deve aver reclinato il capo sul cuore di Dio in un tempo dei tempi mentre Adamo dormiva. Ma ci pensate, guardatela questa figura, la donna che, come Giovanni nell'ultima cena, che mette il suo capo e ha sentito il battito del cuore infinito di Dio. Ecco perché, donne, avete l'amore infinito. allorquando Dio stesso deve averla guardata a lungo. E il suo riposo, scrivetele, deve essere stato il sorriso di lei. Sulla bocca di lei, ancor più che all'orecchio dell'uomo, fin da quel tempo dei tempi, lo stesso Dio deve aver bisbigliato la parola più meravigliosa del mondo, amore. Mentre appunto Adamo, per fortuna, stava immerso in un sonno profondo. Grazie, Padre Turoldo.